Pluriversi Radio, podcasting all'Università di Bergamo.
Marco Lazzari, corso di Laboratorio di Comunicazione Multimediale 2005-2006. In questa registrazione Massimo Campana risponde alle domande che il professor Franco Brevini mi aveva rivolto tempo fa per l'intervista per la Radio Svizzera, trattando del tema della ipermedialità.
Il tema dell'ipermedialità è uno dei grandi temi della civiltà digitale. E quali sono le conseguenze che il disporre di questi mezzi che hanno innovato i nostri rapporti, il nostro atteggiamento verso il mondo, le nostre modalità di conoscenza, ecco, il disporre di questi mezzi che cosa ha mutato dal punto di vista dell'esperienza culturale?
Indubbiamente, negli ultimi decenni, il mondo della cultura è stato attraversato da profondi mutamenti dovuti all'avvento delle nuove tecnologie. Sono stati mutamenti che hanno interessato le fasi di produzione, di distribuzione e di fruizione del testo. Per l'appunto, l'aspetto più significativo è dato dalla comparsa del concetto di ipertestualità. Ed è grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie digitali che l'ipertesto è divenuto realtà. Infatti, il progresso tecnologico attuale ci consente di memorizzare frammenti o microunità narrative dotate di senso su un supporto magneto-ottico. Tale possibilità ci apre enormi potenzialità. Ricordiamo ad esempio che l'utente può accedere al materiale memorizzato in modalità random access, cioè casuale, non sequenziale. Diversamente dal testo tradizionale, lineare, nell'ipertesto è possibile saltare da un blocco informativo all'altro e costruire percorsi narrativi e di lettura differenti. Si tratta ovviamente di una potenzialità nuova, che rende il testo di oggi sicuramente più flessibile rispetto a quello del passato. Ma di pari passo vorrei anche ricordare il ruolo giocato dalla multimedialità nel cambiare lo statuto tradizionale di testo. A dire il vero, gli addetti ai lavori lamentano un po' di confusione attorno alla definizione esatta di questo termine, che viene purtroppo spesso abusato dal linguaggio comune. Una prima definizione potrebbe venire dall'idea di testo sincretico. Mi ricordo che Grimaud dice che un testo è sincretico se integra linguaggi o sostanze dell'espressione differenti. Ebbene, sotto questo punto di vista, un testo sincretico potrebbe essere anche un vecchio codice medievale, che tuttavia non ci sentiremmo di dire multimediale a tutti gli effetti. Infatti, l'idea di multimedialità è più ampia di quella di testo sincretico. Multimediale è un testo che integra una pluralità di linguaggi diversi e si fruisce attraverso più di un canale. Diciamo che si può fruire in maniera plurisensoriale e determina un'esperienza innovativa. Tutte queste caratteristiche non potevano essere raggiunte se non attraverso una codifica digitale dei messaggi. Una codifica che consente a linguaggi anche profondamente diversi tra loro di integrarsi in un'unica piattaforma. Anche nel processo di distribuzione del testo ci sono molti elementi significativi. Ad esempio, la comparsa della rete e soprattutto del web ha reso possibile la circolazione dei testi in maniera capillare, abbattendo tradizionali barriere di spazio e di tempo. Vorrei inoltre ricordare che il digitale ha reso possibile la realizzazione di alcuni sogni che da secoli accompagnano la cultura umanistica. Ad esempio, il concetto di ipertesto si riallaccia alle mappe rinascimentali dei saperi, piuttosto che al sogno enciclopedistico di D'Alembert e Diderot.
Dunque, niente di nuovo in un certo senso. Ciò che è nuovo è la disponibilità di strumenti tecnologici che permettono la fruizione in modo nuovo, davvero, questo sì, di queste logiche di aggregazione del sapere.
Sì, niente di nuovo, ma bisogna ricordare che le modalità di fruizione sono cambiate profondamente. Il testo ipermediale che, se non ho detto prima, si tratta di un ipertesto multimediale, ha una struttura reticolare, nella quale le unità narrative sono collegate da tanti link. In virtù di questa struttura, il lettore può stabilire linee di lettura diverse a ogni sessione e può, ovviamente entro certi limiti imposti dall'autore empirico, costruire percorsi narrativi e divulgativi ad hoc. Questo sicuramente realizza l'idea di un lettore che partecipa attivamente alla costruzione del testo, ma ancor più certamente realizza il sogno umanistico del libro Labirinto e pone le basi al disegno di un possesso completo dello scibile umano. È un po' questo il sogno di Ted Nelson e del suo progetto Xanadu. Oppure è anche la traduzione nei fatti dei percorsi cognitivi e percettivi della mente umana. L'ipertesto rispecchierebbe la nostra modalità di pensiero e di costruzione della conoscenza meglio di quanto faccia un testo lineare e tradizionale. È quanto affermano ovviamente i cognitivisti, e già quanto insinua Vannevar Bush nel 1946 con il suo saggio As We May Think. Come ho detto poco prima, tutto ciò è reso possibile dalla natura digitale del testo elettronico. È questa natura che rende possibile l'implementazione, in maniera nuova, cioè mai immaginata in precedenza, di linguaggi diversi. Così si possono fruire testi dove, accanto alle parole scritte o alle immagini, si integrano filmati, animazioni, programmi interattivi. A dire il vero, negli ultimissimi ipertesti entra in gioco anche il canale tattile. L'interattività, cioè la possibilità di simulare un rapporto dialogico con una macchina, è l'altro grande aspetto della cultura nell'era del digitale. Adesso il testo stesso può essere scritto con il contributo del lettore, oppure la macchina presenta uno stato per cui si comporta da maggiordomo, direbbe Negroponte, per cui agisce attendendo un nostro input.
Certo, la comunità scientifica non è mai stata così vicina come negli ultimi tempi, nel senso che mai i risultati hanno circolato con questa stessa rapidità. Da più parti sono stati sollevati dei dubbi, delle riserve. Tutte le volte, in effetti, in cui noi abbiamo assistito all'affacciarsi di nuove tecnologie, non sono mancati coloro i quali le vivevano in modo catastrofico. La stessa scrittura è stata vissuta come tale, non parliamo dell'invenzione della stampa. E crede che siano motivate, giustificate le apprensioni che molti nutrono circa i nuovi mezzi?
Sicuramente le nuove tecnologie hanno diviso la comunità scientifica internazionale tra apocalittici e integrati. Paradossalmente, tuttavia, queste tecnologie erano state pensate per agevolare la distribuzione e la circolazione delle conoscenze, al di là delle tradizionali barriere spazio-temporali, proprio all'interno della comunità scientifica internazionale. A tal proposito vorrei ricordare il ruolo giocato da Internet nell'agevolare lo scambio di idee e di scoperte tra i vari scienziati nel mondo. Pensiamo ad esempio che la comunicazione via email, newsgroup o chat per decenni ha collegato idealmente i vari laboratori situati sulle due sponde dell'oceano. Oppure potremmo richiamare alla mente il protocollo FTP che, ben prima del famoso caso Napster, aveva reso possibile lo scambio di file in rete tra utenti diversi. E poi, naturalmente, non possiamo tralasciare il ruolo giocato dal web. A idearlo fu un ricercatore dal CERN di Ginevra, Timothy Berners-Lee, che voleva promuovere la circolazione delle conoscenze all'interno della comunità scientifica. Non a caso, già prima, ricorda Lughi, alcuni centri di ricerca avevano messo a punto i primi BBS per agevolare il reciproco interscambio delle idee. Lei, poc'anzi, diceva delle preoccupazioni suscitate dai nuovi media all'interno della comunità scientifica. Sinceramente, a me appaiono un po' troppo eccessive e forse provengono più dagli uomini di lettere che dagli scienziati. In realtà la diffidenza degli umanisti nei confronti delle nuove tecnologie lo si deve soprattutto al timore di una fine dei modi tradizionali di produzione e fruizione della cultura. Essi temono la fine del mondo cartaceo e della civiltà della scrittura, di quella stessa scrittura, fra l'altro, che era così avversata da Socrate e dai maestri della parola orale. Altri ancora sottolineano l'aspetto alienizzante delle nuove tecnologie. Sono queste obiezioni da rispettare e da non sottovalutare, ma che non possono negare i grandi contributi delle nuove tecnologie al progresso materiale ed economico della civiltà moderna. Contributi che hanno interessato anche gli stessi umanisti, nel momento in cui il digitale ha offerto loro incontestabili vantaggi nell'archiviazione del sapere. Scherzosamente vorrei ricordare che questo aspetto è ben noto agli studenti, quando si trovano nelle condizioni di dover scrivere in poche ore una ricerca scolastica. Allora ecco che le nuove tecnologie vengono in loro soccorso, fornendo enormi quantità di materiale a portata di un clic.
Un atteggiamento forse erroneo è quello di chi crede che siccome in una memoria esterna sono conservate delle notizie, delle informazioni, queste notizie sono possedute dal soggetto che è proprietario di quella memoria esterna. Ecco, questo forse è uno dei pericoli maggiori. Cosa pensa lei? Nota che gli studenti si affidano con fiducia appunto a queste memorie esterne, dimenticando che invece è importantissimo il momento dell'acquisizione personale.
Sì, gli studenti ripongono un po' troppa fiducia nelle nuove tecnologie, soprattutto quando queste sono forme d'archiviazione dei saperi. È chiaro, il web o l'enciclopedia multimediale su DVD generano un processo di estroflessione del sapere. Le conoscenze sono lì, ospitate su un supporto magneto-ottico o su qualche server collegato alla rete. Qualcosa di simile accade anche con la scrittura, piuttosto che con l'organizzazione di una biblioteca. Anche qui vediamo l'infelice tendenza da parte degli studenti a copiare acriticamente quello che dice il libro. Sicuramente questo non genera conoscenza perché non innesca un meccanismo di apprendimento, di assimilazione del materiale. Come dire, non basta comprare un libro e metterlo sullo scaffale per assimilarne i contenuti. Allo stesso modo, le nuove tecnologie offrono indubbi vantaggi nel processo di archiviazione delle conoscenze e garantiscono ricerche dettagliate, analitiche, precise. Ma non c'è tecnologia che, allo stato attuale delle cose, liberi gli utenti dal dono, anche se spesso faticoso, dell'apprendimento, dell'assimilazione dei saperi.
Ecco, per concludere, lei vede più elementi positivi o negativi nei nuovi scenari che si stanno costituendo in questa era digitale?
Ma personalmente ritengo che di fronte a ogni cosa l'atteggiamento migliore sia un certo distacco critico. Tuttavia, pur lasciando da parte facili ottimismi, credo che le nuove tecnologie apriranno scenari sicuramente interessantissimi per la cultura in generale. Pensiamo ai vantaggi a cui ho prima accennato, a proposito dell'archiviazione dei saperi o della loro distribuzione. Tecnologie come le memorie magneto-ottiche possono ospitare enormi quantità di dati. Ancora sul web e grazie a internet la conoscenza può correre più velocemente di quanto abbia mai fatto finora. Inoltre sono state implementate modalità nuove di fruizione del testo come l'ipertestualità o la multimedialità, che consentono un approccio molteplice e dinamico del lettore al testo, o ancora la possibilità che il testo dialoghi con il lettore. Questo non vuol dire che le tecnologie abbiano segnato un anno zero nella storia della cultura, come qualcuno vorrebbe far credere, o che porteranno alla fine della civiltà della scrittura. Tuttavia, penso che le nuove tecnologie ci forniranno un approccio trasversale al nostro enorme bagaglio culturale e sono sicuro che ci aiuteranno anche ad apprezzarlo un po' di più.